Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o bentornati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Comincio scusandomi per non aver pubblicato la settimana scorsa, ma ahimè, stavo male. No, Chiara, no episodio. Mi dispiace. Quindi, senza ulteriori indugi, riprendiamo la nostra storia. Ci siamo fermati nel 1942, che è il momento in cui le forze giapponesi stanno dilagando in Asia. E abbiamo concluso dicendo che poi tra il 42 e il 43 c'è un momento di stallo. Quindi, prima di continuare la nostra storia, facciamo un passo indietro e ripartiamo dal 1907, anno in cui il Giappone comincia a pianificare diversi possibili scenari contro possibili competitor strategici. Perché facciamo questo passo indietro? Perché la chiave di volta per quella che sarà la sconfitta giapponese, al di là dell'atomica, sta proprio in questi piani. Il Giappone, infatti, aveva pianificato di scontrarsi contro la Russia, gli Stati Uniti, la Francia, mai contro tutte queste potenze insieme. E tra le potenze alleate sono più di queste tre. L'impero britannico si portava dietro tutta la forza del Commonwealth, c'erano gli americani, c'erano. E nel comando alleato che verrà istituito il 31 dicembre del 41 c'erano anche le forze dei Paesi Bassi, insomma, molte più persone, molte più mezzi, molte più uomini, molte più capacità industriali di quanto i giapponesi si aspettassero. Il Giappone entra ufficialmente nel secondo conflitto mondiale con l'attacco a Pearl Harbor il 7 dicembre del 41. Dopo l'attacco a Pearl Harbor, le forze giapponesi vanno a prendersi le Filippine, si prendono Hong Kong e cominciano a muoversi per strabordare, direi che è il verbo più adatto, nell'area asiatica e creare un perimetro di sicurezza. Infatti, dopo aver preso Hong Kong, che viene ufficialmente consegnata il 25 dicembre del 41, occupano la Thailandia, poi si dirigono a Burma, oggi Myanmar, continuano la loro discesa nelle Filippine e appunto il 31 dicembre del 41 Roosevelt e Winston Churchill a Washington decidono di stabilire il comando unificato del sud-est asiatico e del sud-ovest del Pacifico. Si chiama ABDACOM, American, British, Dutch and Australian. Ok, sono le componenti, quindi abbiamo gli americani, i britannici, gli olandesi, gli australiani. Il primo comandante è il generale Archibald Wavell e poi ci sarà MacArthur quando decideranno di riorganizzarsi. Nel 1942 il Giappone continua a invadere e avanzare, quindi arrivano a Bali il 18 febbraio del 42, Timor è loro il 24 febbraio, sempre del 42, e a quel punto il Giappone ha realizzato tutti quelli che erano i suoi obiettivi strategici per la creazione di un perimetro di sicurezza. Che cosa pensava il Giappone? Che una volta creato il perimetro di sicurezza, gli altri si sarebbero arresi, avrebbero cercato, insomma, una pace, una tregua, qualcosa. Assolutamente no, gli alleati non ne vogliono sapere di scendere a patti, anzi si preparano alla controffensiva. Il Giappone fiuta questa cosa nell'aria e decide che il modo migliore per impedire loro di organizzare una controffensiva è allargare ancora di più il perimetro e tagliare le comunicazioni tra l'Australia e il resto degli alleati. Era una scelta obbligata? In un certo senso sì, perché se si fossero riorganizzati tirando dentro l'Australia, la difesa delle posizioni sarebbe stata molto più difficile. Era una scelta sostenibile nel lungo periodo? No. Questo perché il grande limite che il Giappone aveva già quanto pianificava nel 1907 è lo stesso che ha adesso, ovvero che è uno Stato che non è esattamente ricco in termini di materie prime, infatti dipendeva dalle sue colonie della grande sfera di coprosperità asiatica per importare le materie prime e, insomma, pur essendo uno stato moderno e popoloso, non poteva certo competere in termini di uomini contro Stati Uniti d'America, Impero Britannico, Australia. Paesi Bassi tutti insieme. E questo limite di uomini e mezzi era messo ancora più a dura prova dal fatto che ovunque i giapponesi arrivassero, facevano del loro meglio per farsi detestare da tutti. E ha ragione, perché insomma i crimini di guerra giapponesi sono una ferita ancora aperta in Asia. E quindi nei paesi occupati vengono organizzate delle resistenze, resistenze che sul modello cinese fanno del loro meglio per essere una costante spina del fianco e drenare uomini, drenare mezzi, drenare energie, concentrazione da quello che è il fronte esterno. Mentre gli alleati si organizzano, i giapponesi vanno avanti con i loro piani. Il nuovo piano è allargare il perimetro, l'abbiamo detto, e questo periodo doveva essere allargato arrivando alla parte orientale della Nuova Guinea, la parte occidentale della Nuova Britannia, quindi poi da lì minacciare direttamente l'Australia creando delle basi aeree. Non ce la fanno. Il momento in cui la situazione si capovolge e arriviamo a quella che potrebbe essere una situazione di parità, è la battaglia di Midway. La battaglia di Midway, 3 giugno 1942, è il punto di svolta del Teatro del Pacifico. In questa battaglia i giapponesi hanno quella che potremmo definire una vittoria strategica, ma una vittoria tattica, pardon, ma non una vittoria strategica. Qual è la differenza tra la vittoria tattica e la vittoria strategica? La vittoria tattica è che nel breve periodo, il punto di questa battaglia me lo sono portato a casa io. Vittoria strategica, però, che è quello che hanno gli alleati, è che abbiamo perso sì la battaglia, ma abbiamo messo l'avversario nella condizione di non proseguire la guerra come voleva lui. Ed è esattamente quello che succede. In questa battaglia, i giapponesi perdono la loro portaerei di prima linea, ma soprattutto i loro migliori piloti. Una volta persi questi piloti, persi questi vantaggi, non ci sono i mezzi materiali e umani per portare avanti quello che era il piano di espansione. Quindi tutti i piani per invadere la Nuova Caledonia, le Figi, Samoa, creare quel famoso perimetro allargato e tagliare le comunicazioni tra l'Australia e tutti gli altri, minacciando direttamente l'Australia, sono appena andati all'aria. Non solo, dovendo riorganizzare tutto, gli sforzi del Giappone sono concentrati sulla riorganizzazione, non sul portare avanti un piano che non può essere più portato avanti. Quindi, di fatto, hanno perso quella che era l'ondata iniziale dell'iniziativa strategica. Nel 1943, poi, abbiamo tutta una serie di vittorie alleate che gettano le fondamenta per quella che sarà la vittoria sul Giappone nel 45. Nel 44 quindi cominciano le avanzate strategiche, il nuovo comandante supremo nel frattempo è già diventato MacArthur. E MacArthur e colleghi sono sicuri su quello che sia l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è circondare il Giappone e poi arrivare a minacciare quelle che sono le isole dell'arcipelago giapponese. È sul come farlo che MacArthur e colleghi sono divisi. MacArthur vuole passare attraverso le Filippine. I colleghi invece preferirebbero aggirare le Filippine e prendere l'isola di Formosa, Taiwan, che è più vicina al Giappone, e attaccarla. C'è da dire però che da un lato i giapponesi vendono molto cara la pelle e quindi insomma le fanno sudare le vittorie alleate, sarà uno dei motivi per cui si deciderà di procedere con l'atomica. In tutto ciò comunque la linea delle Filippine vince. Quindi si decide di portare avanti la conquista delle Filippine in una modalità nuova, la modalità anfibia. Nel 1944 abbiamo le forze di terra guidate da MacArthur, quindi abbiamo l'esercito, la marina e i marine, che rafforzano le posizioni in Nuova Guinea e arrivano ad invadere le Filippine e l'invasione delle Filippine da parte delle forze di terra è supportata dalle forze navali sotto il comando di Nimitz, che parte dalle isole Gilbert, arriva fino alle isole Marianas e da lì fa da copertura, d'assistenza all'invasione delle Filippine. È un nuovo tipo di operazione combinata che verrà chiamata Operazione Anfibia, che poi è diventata un modus operandi della guerra dal 45, del fare guerra dal 45 in poi. I combattimenti continuano quindi sia nel teatro principale delle Filippine che in tutti quelli che sono i teatri periferici, quindi insomma tutti i territori contesi, conquistati, eccetera. E in Cina che succede? In Cina il territorio è diviso tra i tre occupanti, quindi abbiamo gli invasori giapponesi che controllano le città lungo la costa nel nord della Manciuria e nei territori che hanno occupato di fatto controllano in realtà solo i centri urbani e le ferrovie, che è sicuramente meglio di niente, ma non hanno ancora raggiunto il controllo delle campagne. Questo perché nelle campagne la resistenza non sopravvive, ma è rigogliosa, è guidata dal Partito Comunista Cinese che porta avanti azioni di guerriglia che non fermano l'avanzata giapponese nel resto della Cina, ma sicuramente la rallentano. Le azioni di guerriglia del Partito Comunista Cinese sono quella spina nel fianco che continua a drenare attenzioni, energie mentali, uomini, armi, mezzi, che potrebbero essere impiegati da un'altra parte, ma di fatto non sono impiegati dall'altra parte. L'altra metà del cielo del Fronte Unito, che è il partito nazionalista, si è rifugiato nelle zone più interne. In queste zone più interne non ci sono le industrie, non c'è un bel niente, la situazione è tragica. In realtà ci sono sempre più rifugiati, non si possono produrre abbastanza in fretta tutti i beni che servono per prendersi cura dei rifugiati di tutte queste persone. Il governo non riesce a tirare su tasse, alzano le tasse, ma i contadini, perché sono zone rurali, non ce la fanno a pagare. La soluzione dei nazionalisti per risolvere il problema del denaro è stampare. Stampano carta moneta, stampano, stampano, stampano. Più loro stampano, più il potere di acquisto della moneta cade, crolla, l'inflazione scende. A una certa, quindi, lanciano una seconda moneta, lo yuan dorato, il Golden Yuan. Che però fa la stessa fine dello yuan normale, quindi anche lì continuano a stampare moneta. Di nuovo l'inflazione sale, il potere di acquisto crolla. La situazione è drammatica. A peggiorare tutto questo c'è il fatto che il Partito Nazionalista, che era di fatto quello o almeno ufficialmente al governo, viene incolpato per le sconfitte contro il Giappone, per il fatto che non stanno controllando il paese, quindi il morale sia tra le truppe che tra i civili crolla e l'esercito nazionalista non rimane coeso. Ci sono disertori e buona parte di questi disertori in realtà andrà a passare proprio dalla parte del Partito Comunista Cinese. Nel momento in cui il Giappone viene sconfitto, la competizione tra il Partito Nazionalista e il Partito Comunista per il controllo del paese, che era stata momentaneamente messa da parte per occuparsi dei giapponesi, torna in primo piano. E quindi il primo oggetto di scontro tra i due è il controllo delle risorse e della popolazione nel nord della Cina e in Manciuria. Le truppe nazionaliste, che si avvalgono dei mezzi di trasporto gentilmente forniti dagli Stati Uniti d'America, riescono a prendere il controllo in poco tempo delle città principali e anche delle linee ferroviarie nel nord e nell'est della Cina. I comunisti invece continuano con la loro tattica di occupare le campagne anche nel nord e in Manciuria. Mentre loro sono impegnati a farsi la guerra, gli americani decidono che invece è ora di intervenire e provare a calmare questo teatro. L'intenzione che hanno gli americani nel portare la pace sul teatro di guerra cinese è metterà al potere però i nazionalisti. Ed è questo non essere al di sopra delle parti che contribuirà a far crollare dei negoziati che, ad onor del vero, non avevano nessuna possibilità di successo fin dall'inizio. Prima ancora, infatti, che il Giappone si arrendesse ufficialmente, il leader nazionalista Chiang Kai-shek aveva inviato una serie di inviti al leader comunista Mao Zedong per incontrarsi a Shaanxi e discutere una possibile riunificazione e ricostruzione del paese. Quindi, il 28 agosto del 1945, Mao, accompagnato dall'ambasciatore americano Patrick Hurley, arriva a Shaanxi. E il 10 ottobre i due annunciano che hanno raggiunto un accordo, almeno in linea di principio, per lavorare per una Cina unita e democratica. Dovevano quindi essere convocati dei comitati per occuparsi delle questioni militari e politiche, che non erano ancora state risolte, e insomma sembrava ci fosse questa grande roadmap per arrivare alla pace. La roadmap crolla prima ancora di decollare, questo perché mentre i leader parlano, in realtà tra le truppe governative e le truppe comuniste ricominciano i combattimenti. Combattimenti che cominciano prima ancora che i comitati che erano stati decisi in teoria possano incontrarsi. Il presidente americano Truman decide quindi di cambiare il suo uomo per cercare di portare la pace e invia George Marshall in Cina nel dicembre del 1945. La missione Marshall ha il grande merito di essere riuscita a riportare entrambe le parti al tavolo dei negoziati e il 10 gennaio del 1946 firmano un armistizio. Indovinate un po', anche questo armistizio avrà vita molto breve. Infatti, mentre Marshall si dà da fare per portare avanti un processo di pace, a fine febbraio sempre del 1946 viene raggiunto un accordo per l'integrazione delle forze militari e per la loro riduzione, quindi l'esercito cinese sarebbe stato formato da 108 divisioni, di cui 90 governative e 18 comuniste, sotto il comando unificato di un Ministero Nazionale della Difesa. Di nuovo vengono raggiunti degli accordi e prima che possano essere firmati e implementati, riprendono i combattimenti. A questo giro, a creare l'occasione perfetta per la ripresa dei combattimenti, è il ritiro delle truppe sovietiche che avevano occupato la zona della Manciuria. Quindi, il 18 marzo le truppe nazionaliste occupano la città di Shenyang e mentre loro entrano a Shenyang, i comunisti consolidano le loro posizioni nella campagna nord della Manciuria. Il 23 maggio le truppe governative prendono la città di Changchun e, che credo di aver pronunciato malissimo, chiedo venia, viene dichiarata una tregua di 15 giorni in Manciuria dal 6 al 22 giugno. Mentre in Manciuria c'è una tregua, però i combattimenti ricominciano più intensi di prima nel resto della Cina. Di nuovo, George Marshall e il nuovo ambasciatore americano nominato per l'occasione, John Layton Stewart, riprovano a portare i due schieramenti al tavolo delle trattative. L'idea sarebbe di averli al tavolo a discutere un governo di coalizione ad agosto del 1946, ma anche questo tentativo non porta a nessun risultato. E non porta a nessun risultato perché fin dall'inizio nessuno dei due partecipanti aveva intenzione di cedere all'altro il potere e in questo momento non vogliono nemmeno rinunciare alle loro conquiste militari. A fine settembre del 1946 le truppe nazionaliste assediano Kalgan, che è una delle principali basi comuniste, e quello che è il principale negoziatore per i comunisti, che è Zhou Enlai, futuro ministro degli esteri e unico punto di riferimento fisso del governo cinese negli anni di Mao Zedong. si ritira dalle trattative di pace per protesta. Chiang Kai-shek, l'11 novembre, dichiara un cessate il fuoco e decide di posticipare l'apertura delle assemblee dal 12 novembre al 15 novembre per permettere ai comunisti di partecipare. Insomma, questo perché i nazionalisti in quel momento sembrano avere sono in una posizione di vantaggio e quindi vogliono approfittarne per negoziare. Il 20 novembre, quindi, Zhou Enlai va da Nanchino, capitale, alla fortezza comunista di Yan'an. E il 4 dicembre, Zhou manda un telegramma a Marshall e dice che se il partito nazionalista è pronto a dissolvere l'Assemblea nazionale illegale che adesso si sta riunendo per legiferare sul futuro del paese e riportare la posizione delle truppe a quella del 13 gennaio 1946, quindi una posizione in cui i comunisti non erano così in difficoltà, allora possiamo riprendere a negoziare. Ovviamente l'ultimatum di Zhou Enlai e dei comunisti viene ignorato e il 25 dicembre del 1946 l'Assemblea Nazionale, senza la presenza dei comunisti, adotta una nuova Costituzione. A quel punto Marshall abbandona la Cina. L'8 gennaio del 47, il giorno dopo aver condannato con parole molto dure gli estremisti sia da parte dei nazionalisti che dei comunisti e la continuazione della guerra civile, Marshall abbandona la Cina. I comunisti riprendono la loro offensiva in Manciuria, mentre le truppe governative attaccano le posizioni comuniste nello Shantung e nello Shanxi. All'inizio di marzo del 47, il governo nazionalista ordina tutto il personale impiegato dallo Stato di simpatie comuniste di abbandonare il territorio sotto il controllo del governo e il 15 marzo Chiang Kai-shek accusa ufficialmente i comunisti di ribellione armata. A quel punto, a questo punto, qualsiasi parvenza di collaborazione, di possibilità di risuscitare il fronte unito è andata. Quindi quell'accanimento terapeutico che c'era stato nel cercare di portare al tavolo dei negoziati il Partito Comunista e il Partito Nazionalista e il Partito Comunista viene meno. Il 19 marzo le truppe governative prendono Yan'an, che è la base comunista, ma nemmeno questa sconfitta sembra in grado di distruggere lo spirito dei comunisti, che invece, attraverso un loro portavoce, rendono nota urbi e orbi la loro sicurezza del fatto che la vittoria finale sarebbe stata loro. Effettivamente è così. Quindi, che gli vuoi dire? Alla fine del 47, quindi le stime ufficiali del governo quantificano la forza militare dei nazionalisti ad un 5 milioni di uomini, di cui circa la metà, quindi 2 milioni e mezzo, erano pronti a combattere. Le stime americane invece della forza delle truppe comuniste era di circa 1 milione e 100 mila. Ma, i comunisti in realtà avevano il vantaggio dell'iniziativa. Perché avevano il vantaggio dell'iniziativa se circa se 9 mesi prima avevano perso la loro fortezza, Yan'an? Perché la strategia dei comunisti non era mai stata quella di tenere le fortezze o le grandi città. Mao Zedong aveva avuto l'intelligenza di comprendere che la battaglia per la Cina non si sarebbe vinta nelle campagne, si sarebbe vin nel non si sarebbe vinta nelle città, chiedo scusa. La battaglia per la Cina sarebbe stata vinta nelle campagne. Quindi, mentre i nazionalisti si impegnano a riprendere le città, a riprendere i mezzi di trasporto, cercare di far ripartire i mezzi di produzione e con i loro errori di politica fiscale contribuiscono a far crollare ancora un po' l'economia cinese, I comunisti, nelle zone in cui hanno il controllo, consolidano la loro posizione, creano consenso. Quindi, di nuovo, le già menzionate riforme implementate dai comunisti vengono portate avanti, quindi loro se ne hanno effettivamente da fare per redistribuire le terre, migliorare le condizioni di vita dei contadini, e quindi loro sanno di poter aspettare perché hanno un vantaggio che i nazionalisti non hanno, ed era lo stesso vantaggio che non avevano i giapponesi, ovvero la popolazione non li può vedere. La popolazione sta dalla parte dei comunisti, è disposta ad aiutare i comunisti, e quindi sanno che, armati di questo supporto, possono continuare a portare avanti la loro guerra e non hanno bisogno di vincere immediatamente. Così, mentre per tutto il 47 e il 48 il Partito Nazionalista si occupa di rafforzare la propria presenza nelle città, il Partito Comunista rafforza la sua presenza nelle campagne e da lì fa di tutto per tagliare fuori il Partito Nazionalista dalle linee di rifornimento. È un po' quello che hanno fatto con i giapponesi: non c'è bisogno di controllare le linee di rifornimento. Basta distruggerle, basta fare in modo che i beni non arrivino nelle città controllate dai nazionalisti, ma vadano dove ci sono i comunisti, o se proprio non possono arrivare a loro, che non vadano da nessuna parte. Distrutte quindi tutte le linee di supporto di rifornimento del governo, che ormai si è ridotto a controllare alcune città in Manciuria e i centri maggiori nel nord della Cina, i comunisti decidono che è ora di passare alla fase 2 dell'attacco. Il nemico è debole, quindi adesso si attaccano le linee nazionaliste. Nel 48, quindi, il vantaggio di iniziativa dei comunisti si manifesta in modo palese in una serie di vittorie che riducono sempre di più i territori, i centri e le città controllati dai nazionalisti. Aiuta il raggiungimento delle vittorie il fatto che, come dicevamo prima, nell'esercito nazionalista non ci vuole più stare nessuno, la gente va via, basta, ciaone. E quindi tutti questi disertori vanno a ingrossare le file dei comunisti. Allora, un po' di date adesso di vittorie. Il 12 marzo del 48 i comunisti si riprendono la città di Kirin. Il 15 ottobre Qinxian, Changchun il 20 ottobre, Mukden o Shenyang il 30 di ottobre, e con questo finiscono le operazioni in Manciuria. Il 7 aprile i comunisti si prendono la città di Luoyang e la loro vecchia capitale, Yan'an, viene riconquistata il 22 aprile. Ottenuto il controllo principale della Manciuria, i comunisti consolidano poi le loro posizioni nella Mongolia interna e in porzioni significative dello Hebei, dello Henan, dello Shandong, Shanxi, Shanxi, Jiangsu e Hanwei. L'ultima linea di difesa dei nazionalisti è il fiume Yangtze. E con il fiume le città di Nanchino e Shanghai. I continui attacchi dei comunisti per tagliare fuori i nazionalisti dall'approvvigionamento di qualsiasi forma paralizzano anche le comunicazioni e il commercio nelle zone di guerra e intensificano la crisi finanziaria delle zone sotto il controllo del governo. A questo punto i nazionalisti sanno benissimo di avere il tempo contato e vogliono tornare al tavolo delle trattative. All'inizio del 49, quindi, lanciano un appello ai grandi quattro, che sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e l'Unione Sovietica, perché facciano da mediatori per un accordo con i comunisti. Gli Stati Uniti, che hanno sprecato 3 anni della loro vita però a cercare di portare ad un tavolo delle tra a portarli a un tavolo delle trattative, si rifiutano, dicono subito che questo sarebbe uno sforzo inutile e quindi non c'è nessuno che si offre di mediare. Il 14 gennaio Mao decide di riproporre lui le trattative, consapevole di essere lui quello nella posizione di forza a questo giro, e quindi dichiara che è disposto a negoziare a patto che i criminali di guerra vengano puniti, la Costituzione del 46 venga abrogata, vengano abolite le forme esistenti di governo, l'esercito nazionalista venga riorganizzato e che il capitale burocratico del Partito Nazionalista e dei funzionari venga confiscato realisticamente per una ridistribuzione. Di nuovo, riforme terriere, quindi le stesse riforme che avevano portato avanti nelle campagne, estesa tutta la Cina, l'abrogazione di tutti i trattati che loro definivano una. Chiedo scusa, che definivano un tradimento della causa nazionale e la creazione di una coalizione di governo democratica senza però la partecipazione dei reazionari, quindi senza gli elementi nazionalisti. Il 22 gennaio, a questo punto, i nazionalisti accettano le proposte di Mao come base per le negoziazioni di pace e le truppe nazionaliste cominciano a ritirarsi da Pechino. Mentre i nazionalisti si ritirano e cercano di riorganizzarsi per arrivare al tavolo delle trattative con qualcosa che sembri una posizione comune, i comunisti continuano la loro ripresa del paese. Quindi catturano Hankou il 17 maggio, Qingdao il 25 maggio e Shanghai il 2 giugno. Changsha, che era un centro commerciale molto importante, cade il 5 agosto e il porto di Fuzhou il 17 agosto. A questo punto è ancora più palese che l'avventura nazionalista, almeno sul mainland cinese, stava per finire. Il 1 ottobre, dalla capitale Pechino, Mao proclama la creazione della Repubblica Popolare Cinese. E pochi giorni dopo l'Unione Sovietica e l'intero blocco comunista riconoscono Mao e la sua Repubblica Popolare Cinese come il governo legittimo della Cina. A quel punto ai nazionalisti non resta altro che organizzare la ritirata dal mainland cinese e arrivare a Taiwan, all'isola di Formosa, dove sono tuttora uno dei partiti più importanti dello scenario politico. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la settimana prossima con il prossimo episodio. Buona giornata, ciao!